Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti qui presenti e naturalmente anche voi tutti che siete collegati. Evidentemente sentiamo la forza che ci attira. Un articolo è arrivato tempo fa che era intitolato La forza sia con voi. Ne hanno fatto anche un film, se vi ricordate. E il film era impostato sulla potenza che regge l'intero universo, che ovviamente non faceva nessun accenno sulla potenza di Dio, che noi sappiamo, come è chiamata nella Sacra Bibbia, lo Spirito di Dio, che è qualcosa simile, ma non esattamente lo Spirito Santo di Dio. C'è una differenza tra lo Spirito di Dio e lo Spirito Santo di Dio. Tante volte nella Bibbia viene utilizzata in modo indistinto, però in realtà questa differenza c'è. Domani sarà la festa di Pentecoste e quindi ci dedichiamo oggi, in questo sabato, domani sarà un sabato annuale, ci dedichiamo a un tema che riguarda proprio lo Spirito Santo, riguarda alla festa di domani, alla festa di Pentecoste, per individuare nella Bibbia, ancora una volta, per chi ancora non lo sapesse, ma anche perché impera e si estende sempre di più a livello mondiale, anche nelle religioni pagane, l'idea che lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio, secondo la concezione di questa o di quella religione, inclusa quella cattolica o protestante, non è altro che una persona che vive invisibilmente in mezzo all'umanità, cioè la terza persona della Santissima Trinità. Ma è tutto vero questo, è nella Bibbia. Noi oggi leggeremo una serie di scritture, ovviamente sarà impossibile leggere tutte le scritture bibliche. Che cos'è lo Spirito Santo? Dal momento che è estremamente importante che lo Spirito Santo, sapere che lo Spirito Santo fa delle cose straordinarie e che senza questo Spirito Santo non esisterebbe nemmeno l'universo, inclusi noi. Quindi passiamo subito alla scrittura del Salmo 109 e mentre guardiamo la scrittura del Salmo 109 cercheremo, tra una scrittura e l'altra, di spiegare anche per quale motivo la festa di Pentecoste cade di domenica, cioè nel primo giorno della settimana. Nel primo giorno, la domenica, non dimentichiamolo, è il primo giorno della settimana e non è un giorno da festeggiare regolarmente, ad eccezione nel giorno di Pentecoste, cioè nel 50° giorno a contare dal primo sabato dopo la Pasqua. Allora, quelle risposte le troveremo e le vedremo insieme. Nel Salmo 104, dicevo, nel versetto 3, notate come si esprime, mentre noi leggiamo questo, comprendiamo sempre di più come agisce, che cos'è lo Spirito di Dio. Tu dici, la scrittura dice questo nel Salmo, e noi sappiamo che tutta la scrittura è stata ispirata da Dio, anche se qui a volerlo scrivere su dettatura di Dio è stato Re Davide, Salmo 104, dice: tu mandi il tuo spirito ed essi sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Attraverso lo spirito Dio crea e Dio rinnova la faccia della terra. Questo è anche scritto nei Proverbi, che la terra da un'era all'altra subisce un rinnovo, una trasformazione. Naturalmente questa scrittura detta così la si trova nella Nuova Diodati, nella Nuova Riveduta, mentre nella versione della CEI questo versetto non è nel Salmo 104 ma nel Salmo 103, perché i preti che si fanno la loro Bibbia naturalmente non hanno mai perso il vizio di alterarla un poco qui e un poco là. Andiamo adesso in Ezechiele capitolo 36 in Ezechiele capitolo 36, dove Dio dice per bocca del profeta Ezechiele, nel capitolo 36 e nel versetto 27, per capire e per vedere se attraverso la Bibbia Dio ci dice che il suo spirito è una persona oppure qualcos'altro. Dice: metterò dentro di voi il mio spirito, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. Naturalmente questa è una profezia del Nuovo Testamento, perché lo diceva a un popolo ebraico che, pur avendo la meravigliosa legge che Dio aveva proferito loro e dato loro, non la rispettavano. Si vantavano di rispettarla, ma non la rispettavano. La usavano alcuni, ma per farsi scudo, per farsi giusti o per apparire giusti, ma senza lo Spirito di Dio non la mettevano in pratica interiormente. Quindi metterò, dice, dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. Notate come è necessario lo Spirito di Dio per camminare nella parola di Dio. E se andiamo anche in Isaia 42, arriveremo tra poco anche a vedere qual è la natura di questo spirito, se è una persona oppure se non è una persona. Alcuni di noi troveranno questo tema scontato, ma guardate che non siamo soli e che comunque facilmente certe cose si dimenticano a furia di non parlarne e a furia di essere bombardati da concetti opposti. In Isaia capitolo 42, nel versetto 1, ecco il mio servo, qui è un'altra profezia nell'Antico Testamento, ecco il mio servo, una profezia che riguarda il Nuovo Testamento e anche ovviamente il ritorno di Gesù Cristo. Dice: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto, in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni. Noi sappiamo che lui, Cristo, è colui di cui qui Dio parla. Però parla di ognuno di noi, parla perlomeno di tutti coloro che hanno ricevuto il medesimo spirito, che Dio dice: io lo sostengo. E Dio dice: l'anima mia si compiace in ciascuno di noi. Siamo sicuri di compiacere l'anima di Dio nel nostro comportamento? Dice: io ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni. È molto importante porre a noi stessi questa domanda, se noi veramente siamo quei portatori di giustizia, che anche ovviamente prima di poterci far diventare portatori di giustizia alle nazioni, visto che oggi noi siamo sottomessi alle nazioni, ai governanti di questo mondo, dobbiamo imparare a portare la giustizia prima che alle nazioni, alla nostra coscienza individuale, nella nostra famiglia, nella Chiesa, nella nostra società. Chiunque ci deve vedere come un portatore di giustizia. E questa giustizia non dobbiamo fare compromessi con questa giustizia, anche a costo della vita. Anche a costo della vita. Andiamo in Matteo capitolo 3. Ora entriamo un tantino nel vivo. Abbiamo avuto un preambolo per introdurci sul fatto che Dio vuole dare lo Spirito Santo. Però notate bene, in Matteo 3, nel versetto 11, capitolo 3, versetto 11, Giovanni il Battista che dice a tutti coloro che si avvicinavano a lui per ascoltarlo, non tutti erano ravveduti, però dice questo: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. In altra versione c'è scritto in vista del ravvedimento, cioè io vedo, però naturalmente io non leggo la vostra mente. Dice: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, o è più grande, più autorevole di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Notate bene che cosa significa battezzati, battezzare, essere battezzati con l'acqua. Quando uno viene battezzato significa essere immerso nell'acqua. E quando uno è battezzato con lo Spirito significa essere immerso nello Spirito. Significa ricevere qualcosa che non è una persona. Come l'acqua non è una persona, nemmeno lo Spirito è una persona. Se uno è immerso e se lo Spirito Santo è una persona, solo in una persona può stare. Se invece questo Spirito Santo può entrare nella vita di migliaia di persone che seguono il ravvedimento e si fanno battezzare con l'acqua e poi con l'imposizione delle mani, è chiaro che questo Spirito Santo non è una persona divina, ma è come l'acqua. E Gesù non a caso nell'ultimo giorno della festa ha detto: chi crede in me venga a me, chi ha sete venga a me, perché fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Quindi noi vediamo la fluidità di questo Spirito. Lo Spirito di Dio è fluido, è un'energia che ci invade, un'energia che ci, nella quale noi veniamo immersi. Così come quando noi veniamo immersi in un campo magnetico, entriamo in un campo di radioattività, per dire, tanto per fare un esempio, noi veniamo immersi, siamo battezzati in quel campo magnetico o in quel campo di radioattività. Uso parole umane per quel poco che conosciamo, fin dove siamo arrivati nella scienza umana. Andiamo in Giovanni 4 adesso, nel versetto 24. Giovanni 4 nel versetto 24, dove leggiamo un'altra scrittura. Dice: Dio è spirito, alludendo al fatto che corporalmente, non solo la mente sua che è santa, dalla quale scaturisce lo spirito appunto santo, perché c'è una leggera differenza tra spirito santo e lo spirito di Dio. Lo spirito di Dio è quello che si sprigiona dal suo corpo e che invade il tutto. Da lui deriva tutto, lui è eternamente così. Difatti lo Spirito di Dio è onnipresente. Possiamo fare anche l'esempio opposto, che c'è lo Spirito di Dio è, essendo onnipresente, nello stesso tempo è una persona che irradia questo Spirito e che va dappertutto. E difatti con la sua parola, questo Spirito che sorregge il tutto, con la sua parola e con la sua volontà, che è appunto santa, ma anche il suo corpo è santo, non si può dire che il suo corpo è un corpo profano, è un corpo sano, un corpo immacolato, un corpo purissimo, che non conosce l'impurità. E per questo è lo Spirito di Dio. Ma notate bene cosa dice: Dio è Spirito. E quelli che lo adorano, adorare significa metterlo al primo posto, adorare non significa annichilirsi, significa vivere la vita in abbondanza e mettere Dio al primo posto, significa adorare, vivere dentro il disegno di Dio, non al di fuori del disegno di Dio. Chi pecca, chi non osserva i comandamenti, specialmente se lo fa volutamente per scelta, vive al di fuori del disegno di Dio. Ma chi invece sceglie la vita di Dio, allora vive dentro il disegno di Dio. E dice, questa è l'adorazione, dice: chi è così, devono adorarlo, quelli che sono così devono adorarlo, notate bene, in spirito e in verità, volendo far capire due cose importanti. Prima di tutto, perché dice in verità? Perché il mondo giace nella menzogna. Noi siamo nati in un mondo di menzogna, dove tutto ci è propinato in una maniera che ci fa vedere in maniera distorta ogni cosa. Soltanto quando noi riceviamo la chiamata di Dio, cominciamo allora ad adorarlo in spirito e verità, non esteriormente attraverso i nostri ragionamenti umani o attraverso la nostra psicologia umana o attraverso la nostra filosofia umana, che arriva o comunque attraverso il raziocinio umano, la razionalità umana, che non può mai e poi mai spiegare Dio. Difatti l'Apostolo Paolo ha detto in 1 Corinzi che la scienza di Dio è follia per la scienza umana e viceversa. Dio guarda la nostra scienza e dice: sono tutti folli, sono tutti schiavi della bugia, perché non vedono le cose nella maniera giusta, nella giusta prospettiva, e sono tutti ingannati. E noi sappiamo da chi? Dal seduttore del mondo intero, Satana il diavolo. Ecco perché dice: quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Indirettamente sta dicendo che tutti gli altri non lo adorano in spirito e verità, perché non lo conoscono. Quindi lo adorano in uno spirito non di Dio e in uno spirito che non è verità. Andiamo in Giovanni capitolo 6 adesso, in Giovanni capitolo 6, e vediamo un'altra grande verità. Quando noi vediamo nel versetto 63, Giovanni 6, versetto 63, questa è una grande verità, è una, io la chiamerei, una formula spirituale. Ci sono, noi uomini ci allarghiamo la bocca chiamandole formule scientifiche, no? E sono formule che nel mondo e nella natura fisica risultano e danno la prova che quello che quella frase dice è vero. C'è la formula scientifica. Per esempio, un corpo non può occupare lo spazio che è occupato da un altro corpo. Questa è una formula fisica. Allora, questa è la formula fisica spirituale che dice: lo spirito è lo spirito che vivifica, perché la carne non giova a nulla. Cioè, la carne da sola non si riproduce. La carne da sola, il nostro corpo è formato di miliardi e miliardi di cellule, ma a darle la vita è questo spirito che si sprigiona da Dio. Quante volte noi pensiamo questo, che ogni giorno il nostro corpo di ora, di questo istante, non è formato dalle stesse cellule che formavano il nostro corpo ieri? Quanti di noi ci soffermiamo a pensare che la vita che ci sta sostenendo è la stessa vita, e lo spirito che ci sta sostenendo e che sta tenendo in moto tutte le cellule del nostro corpo è lo stesso spirito che tiene in moto e in vita l'universo. Tutto il creato è lo stesso spirito. Ecco che è onnipotente e che è onnipresente. Andiamo sempre in Giovanni nel capitolo 14. In Giovanni capitolo 14, quindi vediamo che non è una persona, è qualcosa di più, che può sembrare qualcosa di astratto, ma molto in realtà, paradossalmente, concreto. Più concreto di quello che noi possiamo vedere e toccare, perché noi non esistevamo 100 anni fa, non esisteremo fra 100 anni perché ci volatilizzeremo, però lo spirito continuerà a esistere, perché è sempre stato e sempre sarà, ed è in grado di recuperare tutto quello che ci componeva un giorno al tempo della risurrezione, a misurare e a controllare e a registrare anche ogni piccola cellula che ci compone. Gesù diceva: perfino ogni capello del nostro capo Dio conosce. E difatti solo uno spirito che registra tutto, quando diceva anche Gesù in altra occasione: guardate gli uccelli come come mangiano, volano, sono tranquilli, non hanno di che vestirsi, le loro piume già si vestono, non pagano tasse, non pagano, insomma il discorso si potrebbe allargare, eppure Dio li nutre. Ma voi invece vi preoccupate, vi complicate l'esistenza, avete creato un sistema sociale, un sistema culturale che in realtà vi infelicita, anziché essere una famiglia dove una famiglia così come quando noi vediamo miriadi di uccelli che volano, anche quella è una società di uccelli, ma non pagano tasse. Non c'è chi prevarica, eppure c'è chi va prima, c'è chi segue, però c'è armonia in tutto questo. Mentre noi siamo malvagi, perché la malvagità è stata fatta entrare, l'abbiamo fatta entrare nella nostra vita, sin dal tempo di Adamo ed Eva, e ci è stata trasmessa anche geneticamente. In Giovanni capitolo 14, andiamo adesso a vedere in Giovanni capitolo 14, difatti, quando pensiamo alla grandiosità di questo spirito, che non è appunto, proprio per quello che abbiamo visto e per quello che vedremo, non è una persona, quando noi vediamo come poté Dio far morire i primogeniti egiziani, è chiaro che Dio ha una registrazione di ogni uccello che nasce, di ogni individuo che nasce, c'è un registro, il cosiddetto famoso, per noi famoso libro della vita, dove è registrata la qualsiasi cosa, anche minima, perché solo con una registrazione così dettagliata noi umanamente possiamo spiegare che Dio sia riuscito attraverso il suo angelo della morte a individuare i primogeniti egiziani. Quindi noi sappiamo che siamo registrati e non c'è nulla che sfugge a Dio. Dicevo in Giovanni capitolo 14, quando diceva che Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, notate bene, e quando diceva anche che io metterò dentro di voi il mio spirito e voi di conseguenza camminerete nei miei statuti, cioè seguirete la mia parola, i miei consigli e i miei comandamenti, dice nel versetto 14, Giovanni 14, versetto 14, se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questa scrittura è la scrittura cardine che noi, quando abbiamo un dubbio, più che agli uomini, dobbiamo rivolgerci direttamente a Dio nel nome di Cristo, a Dio Padre nel nome del suo figliuolo, perché sono entrambi viventi. Dice nel versetto 15, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò, questo è il vero amore, non tanti dicono di amare Dio, ma osservano i comandamenti. Quando si sforzano, quando una persona si sforza di osservare i comandamenti, va contro se stesso, va contro la sua natura carnale, perché la natura carnale vuole adempiere la trasgressione per naturalezza. Allora dice nel versetto 16, se tu mi ami, avrai la voglia di osservare i comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore. Notate bene che qui lo Spirito Santo viene chiamato consolatore, personificandolo, praticamente è un'ipostasi, è un'ipostasi nel senso che viene personificato qualcosa che persona non è. E dice che rimanga con voi per sempre questo consolatore. Quando fra i due nasce un amore, è un consolatore quell'amore, o no? Quando nasce una stima reciproca, è una consolazione che si ha. Quindi non è perché è chiamato consolatore come nome, viene usato come nome per descriverlo, questo non lo fa una persona. Difatti dice lo spirito della verità, non è che c'è una terza persona che è spirito della verità, mentre le altre due persone che sono il Padre e il Figlio non sono spirito della verità. cioè la verità. Lo spirito della verità è uno spirito che non può mentire, è uno spirito che ci dà la vista spirituale e che ci fa vedere ciò che i nostri occhi fisici non potrebbero mai vedere. E che il mondo, difatti, dice il mondo, che ancora non è chiamato, non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Poi si rivolge naturalmente Giovanni, Gesù, ai suoi primi apostoli e dice: ma voi lo conoscete, questo spirito, perché dimora con voi e sarà con voi. Dimora con voi, non è una persona e non può essere una persona che dimora in tante persone. Beh, se no, se fosse una persona che si moltiplica in tante persone, cade il concetto della Trinità. Allora Dio non è una Trinità, ma è una molteplicità, giusto? Invece è chiaro che questo Spirito Santo non è una persona, ma allora che cos'è? Lo vediamo in Atti capitolo 1 nel versetto 8. Scrivetevi queste scritture che dovrebbero diventare una guida per il vostro studio personale e per poter dare una risposta a chiunque vi chiede conto della vostra fede e per poterlo indirizzare, Dio volendo, se c'è la chiamata, alla Chiesa, a frequentare la congregazione. Lo scopo di questa conoscenza non è quello di farci aprire quanto sappiamo di Bibbia e basta, o quanto siamo bravi, ma è quello di accendere e di far venire attraverso la parola di Dio la fede negli altri e di farla arrivare, questi altri, di farle arrivare nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, alla congregazione, in altre parole. Difatti in Atti 1, nel versetto 8, noi vediamo che lo Spirito Santo non è una persona. Difatti, dopo che gli apostoli gli chiedono quando stabilirai il tuo regno, Gesù gli dice che non sta a loro di sapere i tempi, ma nel versetto 8 dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Notate bene che questo Spirito Santo viene su di voi, dice, cioè viene su tante persone. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Notate bene che per essere testimoni veri di Gesù Cristo bisogna ricevere lo Spirito Santo che dà questa potenza. Ed è un paradosso, triste paradosso, o un dilemma dovrei dire, che proprio certi gruppi o certe chiese o certe organizzazioni che si definiscono cristiane sono proprio quelle che negano di avere lo Spirito Santo, o che dicono che soltanto alcuni hanno lo Spirito Santo mentre altri non devono mai averlo, quando in realtà sono proprio quelli che poi vanno a predicare senza avere lo Spirito Santo. Come fanno a dichiararsi testimoni? È una cosa ovviamente assurda. In Atti capitolo 2 dice che avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito. Notate bene che lo Spirito di Dio viene sparso. Non è una persona, ma è un'energia, una potenza, un'energia spirituale che verrà sparsa sopra ogni carne. E i vostri figli, dice, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, sogni promonitori. E quando noi ricordiamo quello che diceva Giovanni Battista, quando dice: dopo di me verrà uno che vi battezzerà con lo Spirito Santo, col fuoco, noi comprendiamo quanto è importante il ricevere lo Spirito Santo. Perché dice che addirittura, dice, quelli che l'avranno ricevuto saranno messi nel granaio di Dio, ma quelli che saranno come la pula, che non ricevono lo Spirito Santo, o che magari lo ricevono ma non lo mettono in atto, saranno bruciati. cioè di un'importanza fondamentale per quanto riguarda la nostra vita di adesso e il nostro futuro. Difatti, in Atti, sempre in Atti nel capitolo 4, molto vicino a dove eravamo, nel versetto 31 dice: e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, la presenza di questa potenza fece tremare quel luogo, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo. Non è che furono ciascuno ripieni di una terza persona, furono ripieni dello Spirito Santo. Voi potete dire, ma queste cose le sappiamo da anni, sono sicuro che molti di voi, la maggior parte di voi, le avete sentite. Ma non dimentichiamo che ci saranno prodigi ingannevoli nel prossimo futuro, e quando si vedranno le grandi masse applaudire, credere ciecamente l'opposto, allora noi ci dobbiamo ricordare della parola di Dio, che a quel tempo sarà proibita. Questo libro che noi chiamiamo Bibbia è già messo sotto i piedi dai nostri nemici, che portano e proclamano nel nome di Cristo. Perché i peggiori nemici sono quelli che si mimetizzano cristiani, ma non lo sono. Dice: dopo che ebbero pregato, nel versetto 31, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo. E allora annunziavano la parola di Dio con franchezza. Che significa annunziare con franchezza? Erano franchi. Guarda, io ti sono franco. Non uso mezzi termini, non uso la diplomazia, non uso le mezze parole. Guarda, ci sono stati tempi in cui noi siamo stati molto gentili per non offendere. Essere franco significa, guarda, ti ho dato tutto il tempo che adesso è venuto il tempo in cui o sei qui o sei là. Questa è la verità, questa è la via, perché questa è quella che ti porta alla morte. In Atti capitolo 5, nel versetto 32, e di queste cose dice, noi gli siamo testimoni. Difatti, qua sono gli apostoli che parlano, erano testimoni oculari di Gesù, come pure lo Spirito Santo è testimone. Non c'è scritto, ma lo dico io, come pure lo Spirito Santo è testimone. E allora dico, vedi, se è testimone è una persona. No. Non è detto che ciò che è spirituale non possa essere una testimonianza, perché se io muoio per amore di mia moglie, per esempio, è chiaro che questo mio amore diventa una testimonianza. Il mio amore è testimone. Il fatto che io i testimoni non sono soltanto delle persone. L'amore per la patria, per esempio, quando uno dimostra grande amore per la patria, quando vediamo persone che mettono la bandiera italiana davanti al balcone, quella bandiera è testimone, ma non è una persona. Quindi noi dobbiamo vedere tutte le scritture e dobbiamo avere anche una corretta comprensione delle parole, della sintassi. Difatti dice questo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Anche se non siamo 7 miliardi coloro che ubbidiscono a Dio, ma comunque il piccolo gregge è formato, spero, da migliaia, e quindi in tutto il mondo, ovunque i nostri fratelli siano dispersi, sparpagliati, quindi tutte queste persone ricevono lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo cosa trasmette a Dio? Difatti, se volete annotare un'altra bellissima scrittura, che è in Proverbi 20, versetto 27, dice che lo spirito che Dio ha dato all'uomo è una lucerna del Signore che scruta tutti i recessi del cuore. Questo ci ricollega al fatto che il Dio che ha creato il tutto e che dà la vita a tutto, registra tutto. Anche, non solo Gesù si è limitato a dire ogni capello nel nostro capo, ma in realtà registra anche le molecole, il nostro genoma umano, ma anche quello spirituale che gli scienziati non riescono a vedere, e che lì dentro c'è scritto tutto, e che anche quando il nostro corpo torna polvere, Lui, attraverso tutto ciò che è registrato in quella parte spirituale di noi, lo ricompone. Anche se il nostro corpo è volatilizzato, è stato mangiato dai pesci, lui riprende tutti quegli ingredienti da qualsiasi posto, perché la terra è piena dei nostri ingredienti, li prende e li ricompone. In Atti 20, andiamo in Atti 20, dove nel versetto 28 Dio dice: «Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge». Mi ricordo di queste parole che Armstrong negli ultimi anni della sua vita non faceva altro che rileggerli e rileggerli. E come risposta a vergogna di quelli che lo hanno sempre diffamato come falso profeta, chiamandolo così, in realtà è successo proprio questo, che quando lui morì sono venuti, e dopo la sua partenza sono entrati nella chiesa lupi rapaci, i quali non hanno risparmiato il gregge. Abbiamo dovuto ricominciare da capo. Quindi Romani 8, 27, questo il diavolo ovviamente c'ha il mondo, c'ha il controllo su tutto il mondo, ma non avendo sotto controllo la nostra Chiesa, lui può soltanto serpeggiare dentro la Chiesa. Ma guai se noi siamo talmente ingenui da pensare che il diavolo è altrove e non è nella Chiesa. C'è pure nella Chiesa. Dobbiamo essere adulti, maturi, spirituali, come lo fu anche Cristo. Se il diavolo si confrontò con Cristo, pensate che non si confronta con noi e che non vuole farci tornare nella corruzione di prima? In Romani 8, nel versetto 27, vedremo che lo Spirito Santo è un'energia mentale che sovviene in aiuto alla nostra preghiera. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze. Cioè noi vogliamo pregare Dio, ma lo Spirito lo vede, lo sente, e quindi è un collegamento. È come per dire una leva in più che solleva e che ci porta più vicino a Dio. Perché noi, dice, non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, né l'argomento e tante volte nemmeno nell'attitudine. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Questo intercedere non lo fa una persona, perché l'unico mediatore tra l'umanità e Dio è Gesù Cristo. È questo Spirito però che intercede, perché è lo stesso Spirito che fu in Cristo. È lo stesso Spirito che è in Cristo e che è nel Padre. Quindi stiamo parlando della stessa persona, ma non che è una persona solo per il fatto che intercede. È una forma di telepatia, come noi di solito siamo chiamati a chiamarla. Nel versetto 27, è Dio, dice, colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, cioè il suo pensiero. Perché lo Spirito Santo non è altro che il pensiero di Dio, è come un fiume, un canale, come un fiume di corrente elettrica che trasporta, o come quello che viene trasmesso, quello che capta una telecamera e attraverso la trasmissione di onde elettromagnetiche che viaggiano nell'aria, cambiano la forma, ma all'interno di queste onde ci sono tutte le parole, le immagini, ma quando arrivano nel nostro televisore di casa vengono trasdotte e riprodotte fedelmente come all'origine. Ecco il modo in cui lo Spirito di Dio intercede e sovviene alle nostre debolezze, perché egli o esso intercede per i santi secondo Dio. Perché questo Spirito non è altro che l'amore, la verità, il desiderio, la volontà di Dio, il trascendere, il divenire di quello che è la volontà di Dio. Quindi notare che c'è la medesima identità tra la persona di Dio e il suo Spirito Santo. Il Messia risuscitato da morte è l'unico mediatore tra l'umanità e Dio, quindi non dobbiamo pensare che c'è una terza persona della Trinità. In Romani 8, versetto 6, Romani 8, versetto 6, desidero farvi, prima di concludere, dopo di questa avremo un'altra scrittura in Prima Corinzi, ma prima restiamo in Romani 8, versetto 6, dove vi dico un versetto, questo versetto, tre versioni. La CEI dice, che è la, ovviamente la versione cattolica, la Conferenza Episcopale Italiana, dice: ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Vedete che i desideri dello spirito non è altro che dalla mente di Dio fuoriesce, si sprigiona questo spirito che viene chiamato santo, perché è la mente di Dio quella che pensa, non è l'energia spirituale che si sprigiona da tutto il corpo e che è asservita alla volontà che è nella mente, che ha un disegno. Quindi questo Spirito Santo ha la morale, in altre parole. Questo Spirito Santo ha la rettitudine, mentre da tutto il corpo si sprigiona questa energia che regge l'universo, però è sottoposto al controllo della mente di Dio, che ha una volontà. Quindi questa volontà ha desideri, e questi desideri camminano, fluiscono come un fiume attraverso quello che è lo Spirito Santo, che mentre lo Spirito non santo, lo Spirito fa crescere le piante, muove l'universo, muove tutto, quello che è santo entra in coloro che Dio chiama, entra in coloro che accettano questa chiamata. Non è che lo Spirito Santo è dappertutto. Vedete, mentre lo Spirito creativo di Dio e creatore di Dio è dappertutto, anche nelle persone cattive, malvagie o che non sanno ancora la verità, ma lo Spirito Santo è qualcosa che entra, che ha desideri, porta con sé il desiderio di Dio, che può essere un desiderio di premio o può essere un desiderio di punizione. E per esempio la nuova riveduta dice più o meno la stessa cosa, ma in termini diversi ci arricchisce il vederlo in maniera più profonda. Dice: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Cioè, questo spirito che viene da Dio, e che comunque nella Bibbia, in molte traduzioni, c'è l'errore di chiamare spirito, quando in realtà nell'edizione c'è una certa distinzione tra spirito, lo spirito di Dio, quello che aleggiava sulle acque, è lo Spirito Santo che viene dalla mente di Dio, che porta con sé i desideri di Dio, la volontà di Dio. Quindi la nuova Diodati dice infatti: la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. A me piace di più questa nuova Diodati, lo rileggo: infatti la mente controllata dalla carne produce morte. Controllata significa essere schiavi, dominata, mentre la mente controllata dallo Spirito, che noi dobbiamo controllare, dobbiamo avere una capacità di dominare i desideri sbagliati della carne, altrimenti siamo dominati. O dominiamo o siamo dominati. L'ultima scrittura è la più lunghetta, ma desidero condividerla con voi e analizzarla leggermente. Dice in 1 Corinzi capitolo 2, a cominciare dal versetto 9, è meravigliosa questa scrittura, 1 Corinzi capitolo 2 nel versetto 9, 1 Corinzi capitolo 2 nel versetto 9 fino al 16 per i vostri appunti, ma dal capitolo 2 di 1 Corinzi nel versetto 9 leggiamo: come sta scritto, notate bene che qui Paolo sta citando ciò che è scritto nell'Antico Testamento, le cose che occhio non ha visto e che orecchio umano non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Chi ama Dio, ricordiamo che osserva i comandamenti. Da questo si vede se una persona ama Dio. Uno può dire che ama Dio, ma poi alla fine, tra l'osservare i comandamenti e seguire la via del mondo, è quello il giudizio che noi abbiamo. Dice non giudicare. Attenzione a non capire male le parole di Gesù quando Gesù diceva non giudicate, perché nella stessa misura in cui giudicate sarete giudicati. Però lì lui si riferiva alla condanna che, a cui noi non dobbiamo precipitarci. Nel versetto 10 dice infatti che noi siamo nati per imparare a giudicare, a discernere e diventare veramente capaci di giudicare così come giudica Dio. E lo vedremo man mano che andremo avanti in questa scrittura. Nel versetto 10 dice, Dio però le ha rivelate, queste cose che gli uomini non capiscono, non vedono, le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito, riferendosi allo Spirito Santo, difatti nelle Bibbie spesso c'è la S minuscola, la S maiuscola, quando è maiuscola è automatico per il traduttore, che è lo Spirito Santo. Quando dice, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Investiga per dire che ci fa conoscere di più in profondità Dio, il suo modo di pensare. Versetto 11. E chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Sono due dimensioni, due livelli completamente diversi, per non dire opposti. Versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo dal momento in cui siamo stati chiamati. Abbiamo ricevuto lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Notate bene che Dio ci ha donato delle cose, ma non necessariamente le conosciamo, a cominciare dalla vita, a cominciare dal cibo. Notate bene questo versetto, la parte finale del versetto 12 dice lo Spirito viene da Dio affinché conosciamo o affinché riconosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Spesso molte cose ci sono state donate da Dio, ma non le conosciamo. Non le conosciamo, per questo siamo ingrati e per questo lo rendiamo impotente. La nostra fede è vana. Dice, fanno, vi ricordate, in Timoteo Paolo dice, avranno la forma della cristianità, della santità, ma ne avranno rinnegato la potenza. Perché non conosciamo ciò che Dio veramente ci ha donato. E ci ha donato lo Spirito Santo. Chi è nella via del battesimo deve sapere, deve valorizzare quant'è importante quello che Dio vuole donare. Nel versetto 13, di queste cose anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. State attenti adesso a cominciare dal versetto 14, dice, ora l'uomo naturale, per dire il figlio di Adamo ed Eva, il discendente di Adamo ed Eva, non riceve le cose dello Spirito di Dio, non le riceve. Praticamente uno parla, è da anni che uno parla e che ripetiamo tante volte tante scritture, ma non le ha ricevute, perché se uno le riceve, dimorano dentro. Se c'è radice, fanno radice le parole di Dio. Ma quante persone le hanno sentite, persone che passano, sono di passaggio qua, perché non ricevono le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, notate bene la parte finale del versetto 14, perché si giudicano spiritualmente, perché si giudicano spiritualmente e quindi non sono capaci di riceverle o di apprezzarle. Poi dice, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa. Notate che sembra una contraddizione con la parola di Gesù, non giudicate. Dice, colui che è spirituale giudica ogni cosa. Siamo nati per imparare, lo Spirito Santo ci viene dato per giudicare ciò che è il bene, ciò che è il male. Adamo ed Eva presero il frutto negativo perché non avevano lo Spirito Santo. E non conoscevano, non sono giunti a conoscere ciò che Dio aveva loro donato. Difatti, dice, colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno, eccetto da Dio. Ecco perché io, dopo tanti anni che predico e non predico e tanti altri si fanno magari sberleffe di chi predica come me, non mi interessa più di tanto e io rimango incrollabile e spero anche ognuno di voi, perché in realtà a me interessa soltanto il giudizio di Dio. Per me nessuno è degno di giudicarmi per quello che faccio, per tutta l'imperfezione che posso avere. Quando io predico la parola di Dio, Dio mi dà questa grazia che mi usa nonostante la mia imperfezione. E così Dio agisce anche su ognuno di voi. Quindi su ognuno di voi dovete sapere che Dio ha donato questa cosa. E tante volte noi ce ne dimentichiamo, non la conosciamo, non la riconosciamo. E tante volte quando siamo malati addirittura dubitiamo che Dio può guarirci. La Chiesa è malata. La Chiesa è malata, ci sono più malattie. Molte persone si rivolgono chi alla medicina dell'uomo, che comunque non è sbagliata, la Chiesa non la proibisce, ma si rivolgono solo a quello, o addirittura anche ai fattucchieri, a tante altre cose, a tutto, eccetto di dare la vera potenza, di riconoscere la potenza di Dio. Perché Gesù diceva, se tu hai anche un briciolo di fede, che viene dallo Spirito Santo, tu dirai quel monte, spostati, e il monte si sposta. Quindi nel versetto 16, infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo giudicare o ammaestrare? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Voi avete la mente di Cristo. Sicuramente, così come spero, che quelli che sono nella via del battesimo non sottovalutano questo grandissimo e meraviglioso dono.